Ciao a tutti gli amici di Rassegnati Sport, nuova puntata con il nostro programma e finalmente possiamo dirlo, abbiamo anche le date della ripresa dei campionati. Ovviamente parlo di quello italiano, di Serie A e Serie B per adesso, ma piano piano sono arrivate anche le date della Premier League, della Liga Spagnola, quindi insomma. Per noi appassionati di calcio, di sport, questa è stata una settimana di buone notizie e direi appunto di partire col dare alcune delle date perché si partirà nel weekend del 13 e 14 giugno con le partite di Coppa Italia da recuperare. E, come sappiamo, mancavano le partite di ritorno di Juventus-Milan e Napoli-Inter che saranno appunto il 13 e 14 giugno rispettivamente, mentre mercoledì 17 giugno si disputerà la finale di Coppa Italia. E prima di passare alla Serie A, saluto Filippo, Edoardo e Stefano che anche oggi
Ciao
sono qui.
Emanuele. Ciao Emanuele.
Ciao. Ciao a voi. E, per quanto appunto riguarda la Serie A, come dicevo, si ripartirà dai recuperi della 25esima giornata, sabato 20, domenica 21, con Atalanta-Sassuolo, che sarà un po' una partita simbolo della rinascita del calcio, dello sport. Si partirà proprio da Bergamo, una delle città più colpite, e dal Sassuolo, che è stata l'ultima squadra insieme al Brescia a giocare una partita di Serie A. Poi si recupererà anche Torino-Parma, insieme a Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, quindi anche una squadra della nostra città sarà coinvolta nei recuperi. Poi si ripartirà con la 27esima giornata a pieno regime, martedì 23 giugno e mercoledì 24. Questo per quanto riguarda l'Italia, mentre come sappiamo, qui in giro per l'Europa la situazione è un po' variegata perché ci sono campionati come in Bielorussia che non ha mai smesso, Danimarca, Estonia, Isole Faroe, dove è già ricominciato, e altri campionati invece come quello olandese, ma anche quello scozzese, quello belga, che hanno chiuso i battenti per questa stagione. Ma adesso voglio chiedere a voi come anche dal punto di vista della ripartenza e in virtù della classifica che appunto si è congelata prima del lockdown, cosa vi aspettate da questa ripartenza nelle zone alte, così come nelle zone basse, Europa League, Champions League, parto da Filippo.
Guarda, tanto ciao Emma ancora. E innanzitutto sul discorso della zona scudetto e in generale, non solo zona scudetto, zona retrocessione, zona Europa, va fatto comunque fatta una premessa importante, ovvero come inciderà, poi avrà inciso questa pausa a livello di condizione fisica e come comunque gli atleti avranno risposto a tutto questo, a questo periodo di stop forzato, da cui hanno dovuto allenarsi, ma per forza di cose in modo molto limitato nelle loro case. Allenamenti che sono un po' ripartiti in modo un po' a corrente alternata solo da poche settimane, effettivamente. E quello quindi, secondo me, sarà il fattore appunto che determinante da qui poi alla chiusura del campionato. E anche perché appunto riguarderà anche il discorso infortuni, cioè oltre al fatto degli infortuni, la tenuta fisica, anche giocare in periodi non esattamente però portati, ecco, esattamente così consigliati normalmente per giocare a calcio, ecco, perché l'estate effettivamente non è proprio il massimo, e si vedrà anche perché tra l'altro si prevede che giocheranno tanti infrasettimanali, quindi partite ogni 3 giorni di fatto per cercare di finire il prima possibile. Quindi, detta questa premessa, appunto, ti dico che secondo me, ad esempio, il zona scudetto soprattutto sarà fondamentale. E abbiamo visto prima della pausa un duello a tre di fatto tra Lazio, Juve e Inter. E con l'Inter che sembrava però essersi un po' staccata dalle ultime partite, perdendo gli scontri diretti con entrambe le squadre, di fatto con quella solita crisi che c'ha l'Inter non appena inizia un po' il girone di ritorno tra gennaio e febbraio, che puntualmente con tutti i buoni propositi che si fanno nella prima parte di stagione tendono a crollare in quel momento, ecco. E quindi era rimasta appunto la Lazio, che è sembrata invece una pretendente molto convincente per lo scudetto. E anche lì bisognerà vedere se saprà mantenere comunque questa prestazione, questo rendimento così otto, così buono, ecco, che avevano avuto fino lì, e in particolare a livello anche fisico, proprio perché la Lazio rispetto alla Juve, secondo me, non ha una squadra così lunga, che possa permettersi gravi infortuni su uomini chiave, nel senso che se si rompe magari Milinkovic, Savic o Immobile, le alternative sono quelle che sono, ecco, sebbene comunque la squadra di per sé abbia mostrato una continuità che in questi ultimi anni sotto con Simone Inzaghi non aveva mai avuto, che è quello che ha reso proprio magica questa, ha fatto dar l'idea che questa Lazio potesse fare qualcosa di speciale. Per il resto, ecco, ripeto, la Juve la vedo un attimo un passo avanti, non tanto a livello di gioco perché non mi aveva granché convinto finora, quanto più a livello di alternative di squadra che ha e posso permettere comunque di gestire anche un campionato in cui si gioca spesso ogni 3 giorni. Ecco.
Assolutamente, sì. Insomma, ci aspetta un finale, chiamiamolo così, di campionato sicuramente infuocato, non solo per le temperature, perché mi aspetto anche queste di infuocate, ma anche per questo duello affascinante, che non sia anche un triello a questo punto, con l'Inter che comunque ha una partita in meno rispetto alle prime due, quindi può accorciare a meno 6 dalla Juventus e a meno 5 dalla Lazio. E si tratta comunque di 124 partite su settimane con 5 turni infrasettimanali nel mezzo, quindi insomma, ci sarà una frequenza veramente alta di partite da giocare, ma per quanto riguarda la zona bassa, prima sentivo Stefano particolarmente coinvolto in questa discussione e ad oggi la classifica dice Brescia, che è proprio la squadra della sua
Brescia, provincia. Dico Brescia. Adesso che è impossibile che si salvi, proprio non c'è alcuna speranza.
Sì, concordo con te.
16 punti sul fondo della classifica, nel 19esima c'è la SPAL con 18, mentre Lecce, che è terz'ultimo al momento con 25 punti, a pari punti con il Genoa, tra l'altro, insomma, ha più chance di giocarsi la salvezza. Come andrà a finire? Perché poi ci sono anche altre piazze importanti, Sampdoria, Torino, Udinese, ma anche la Fiorentina non è del tutto fuori da questa lotta, visto che ha 30 punti.
Allora, è una zona retrocessione molto strana, ecco, sotto questo punto di vista, perché abbiamo squadre che negli scorsi anni ci hanno abituato anche a comunque a zone un po' più nobili della classifica, se non dalla metà della classifica in su, ecco, se possiamo così dire. Io dico che credo fortemente nel Lecce, il Lecce si può salvare e sarebbe giusto che si salvasse, anche perché tra quelle squadre a partire dalla Fiorentina e dall'Udinese stessa in giù è quella che ha espresso il calcio migliore dal mio punto di vista.
Assolutamente.
E se devo proprio decidere una squadra da far retrocedere, direi Torino. Oltre perché non nutro una grande simpatia per questa squadra, ma perché quest'anno veramente è stata una squadra veramente brutta da vedere. E perché soprattutto non ha saputo risollevarsi da quel brutto periodo che dura veramente da molto 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 tempo, prima dello stop forzato che abbiamo visto esserci in questi mesi.
Sì, in certo senso. Scusa se ti interrompo, ti dico.
No, dimmi.
Il Torino mi ricorda, non so voi, molto sinistramente la Sampdoria quando retrocessa nel 2011. Cioè, come stagione molto simile, qualificazione europea mancata ad agosto. Dopodiché l'inizio di stagione normale con, insomma, senza infamia, senza lode, dopodiché un calo incredibile da gennaio in poi e addirittura sostituzione con un allenatore che in Serie A gli è arrivato Cavasin, che tutti dicevano, insomma, come allenatore non è che avesse fatto chissà che in Serie A, idem Longo, che ha un'unica esperienza dallo scorso anno a Frosinone non proprio edificante, quindi
esatto.
Saprei, ecco,
un'analogia interessante.
Vedremo se la storia ogni tanto si ripete, vedremo se anche questa stagione sarà il caso, ecco.
Sì.
Poi se vado a vedere le altre squadre, allo stesso Genoa, visto che parlavamo di Samp, veramente quest'anno faccio fatica a trovare un senso a questa squadra. Mi dispiace doverne parlare così, perché il Genoa è una squadra a cui sono... Genoa e Samp sono due squadre a cui sono affezionato, anche perché sono proprio belle squadre, ecco, di solito. Quest'anno invece è stato qualcosa di atroce vedere giocare sia Genoa che la Samp, almeno dal mio punto di vista. E dispiace appunto perché sono presenze che in Serie A fanno piacere. sia Genoa sia la Samp, dal mio punto di vista.
Sì, Genoa un po' di anni che comunque lo
Sì, che.
vediamo far fatica. Dopo quella stagione che bellissima che avevano fatto, che avevano, mi ricordo, Perotti. L'ultimo anno, mi sa, con Gasperini, se non vado per errato. Da lì in poi, tutte stagioni in cui si sono salvate. Non dico per il rotto della cuffia, però sempre in modi un pochettino, ecco, discutibili di volta in volta. Quest'anno, effettivamente, come squadra, io vedo fin dall'inizio che
Ragazzi,
male.
vogliamo parlare della Fiorentina?
Sì, anche, è vero, se ne parla poco della Fiorentina, però
Non
comunque anche quest'anno secondo me non ha. Anche perché l'aveva preso Ribéry, che sembrava dovesse essere il giocatore che dava la svolta, poverino, stava facendo, ma poi si è fortunato gravemente. Però sì, è troppo discontinuo la Fiorentina, fa fatica a vincere le partite soprattutto, ne ha vinte cosamente 7 tipo finora, poche per quello che ci si aspettava oggettivamente.
E Filippo, prima parlavi di, parlando, tornando al discorso di zone alte, ti dirò, secondo me cioè, sarà molto difficile fare una previsione perché ovviamente questa situazione è straordinaria e non
Sì.
sappiamo come le squadre reagiranno al rientro in campo. Ecco, forse dobbiamo aspettarci un finale di campionato di logoramento per utilizzare una metafora bellica, a me le metafore belliche non piacciono per nulla. Però rende secondo me molto l'idea di come sarà questo finale di campionato, ecco, che si giocherà su campi, come ha detto Emanuele prima, infuocati, sia per la soprattutto per la temperatura, visto che di tifo non ce ne sarà.
No. Poi
Quindi, ecco,
voglio
sarà
vedere
a
come
chi
giocheranno
ne ha
alle
di più.
4. Voglio anche vedere dopo come giocheranno alle 4 del pomeriggio, visto che dicevano un turno alle 4 del pomeriggio. Sono
Sì,
curioso.
ma noi possiamo chiedere questi sacrifici ai calciatori che sono dei privilegiati, non come citando un allenatore, un ex allenatore che è uscito con una frase abbastanza infelice, non come i nostri lavoratori in cassa integrazione, no, Filippo?
Sì, beh, sai come la penso su questo benaltrismo un po'
La
generale?
penso esattamente come te. La penso, ecco,
Penso un
questa è una delle
po', ecco.
situazioni in cui non vorrei essere calciatore, ecco.
No,
Mi benedico di non essere calciatore.
per carità, comunque è il loro lavoro, chiaro, cioè comunque ci sono tanti, se lo fanno ripartire questo campionato è anche per l'importanza economica proprio, cioè nel tessuto economico italiano che ha il calcio, cioè un'industria che genera 4 miliardi di euro, mi pare, l'ultimo anno, adesso non ho i dati precisi perché non sono un economista,
Sì, è
però
gente che lavora.
c'è anche
C'è
tanta
gente che
gente,
ci
tutta la
lavora.
gente che ci lavora intorno, perché noi pensiamo al calciatore, noi pensiamo anche al magazziniere che magari prende 1.500 euro al mese e finché c'è
Sì, ma
abbastanza normale.
anche pensando al calciatore, va bene, il fatto che prendano uno stipendio alto non giustifica doverlo farlo giocare alle 3 di pomeriggio con 45 gradi allo
Sì,
stadio XX di X città, cioè non ha senso, è proprio un discorso
assolutamente.
che non sta in piedi.
No, poi è un'altra
E
cosa, sì, di avere anche comunque degli standard fisici che noi ci aspettiamo di vedere dal calcio che non possono chiaramente riprodurre in queste condizioni. Cioè, io
chiaro.
calcio di agosto comunque sappiamo bene tutti che è un calcio fatto tanto per modo di
Sì.
dire. Cioè, vedi le partite come le amichevoli che sono qualcosa di atroce. Cioè, sicuramente con la scusa che sono partite ufficiali, in un modo o nell'altro sapranno gestirsela diversamente, però comunque. Dobbiamo prenderlo per quello che è, ecco.
Sì, credo sarà interessante proprio vedere anche la tenuta fisica. Sarà una situazione nuova, tutto sommato mi incuriosisce. Ma adesso passo a Edoardo che vorrei sapere da te, innanzitutto il Verona che al momento all'ottavo posto con 35 punti, ha 4 punti dalla zona qualificazione, ovviamente passando dai preliminari di Europa League, occupata al momento dal Napoli. Può arrivarci, può fare questo sprint finale secondo te? Tra l'altro anche una partita in meno perché deve recuperare contro il Cagliari, quindi.
A proposito anche di Cagliari, ma anche di tutte le altre squadre che sono state un po' alla sorpresa di questo campionato, come anche il Parma, bisogna vedere come reagiranno fisicamente e psicologicamente a questo stop prolungato. Perché se prima le motivazioni erano, come dire, la salvezza, che era l'obiettivo primario, sembrava quasi acquisita e quindi si giocava con più leggerezza, adesso bisogna vedere appunto i giocatori come reagiranno, secondo me vedremo poco gioco, poco calcio e tanti passaggi lenti a centrocampo, perché la tenuta a 38 gradi la vedo dura per 90 minuti.
Sì, sì, assolutamente. Però oltre alla Serie A, il 20 giugno riparte anche la Serie B, e so che Edoardo, appunto, su Serie B e Serie C, che comunque al momento, per quanto riguarda la terza categoria del calcio italiano, c'è ancora più incertezza. Si parla di un 28 giugno con l'ipotesi di concludere il campionato solo con playoff e playout. Cosa hai da dirci su Serie B e Serie C?
Beh, allora, intanto partiamo dalla Serie C, che forse è leggermente più semplice. Sembrerebbe che si facciano solo playoff e playout, quindi le prime tre, quindi di un girone, Monza, Vicenza e Regina, sarebbero già su in Serie B, mentre per la quarta promossa ci sarà una specie di terno all'otto, perché sono più di una le squadre il cui obiettivo era appunto la promozione e i playoff, che sono ben attrezzate, come per esempio il Padova, piuttosto che le vecchie glorie come Bari, Catania o Carpi, che è appena retrocessa dalla Serie B. Quindi anche lì sarà da vedere questi dentro fuori, come bisogna dare in realtà il 100%, la tenuta fisica quella sarà, insomma. Invece per quanto riguarda la Serie B, credo che per il Benevento non ci sia nessun problema. Per quanto riguarda la promozione, c'è un bel punteggio di distacco rispetto alla terza classificata, che al momento è il Frosinone. Frosinone che però lista solo 2 punti dal Crotone e secondo me ha tutte le carte in regola per provare il sorpasso sui pitagorici. I playoff invece, sappiamo che la Serie B è un campionato molto equilibrato e infatti ci sono molte squadre ravvicinate. Tra queste c'è il Pordenone, vera rivelazione senza dubbio di questo campionato, che però secondo me rischia di subire un crollo verticale. No, non lo so se potrà reggere tutto il campionato e se in caso comunque si classificasse ai playoff in uno dei 10 posti a disposizione, come riuscirebbe a affrontarli, nonostante comunque un organico abbastanza ridotto, visto l'obiettivo primario era la salvezza. Non dimentichiamo che comunque è una promossa. E ci sarebbero Chievo e Empoli addirittura, che sarebbe fuori al momento della zona playoff, che erano le candidate per la promozione, e che potrebbero invece giovare da questo stop per avere in modo da aver riorganizzato le idee. E anche il Perugia e il Tosso Pescara, che sembravano favorite per arrivare quantomeno ai playoff, invece rischiano la retrocessione, sono in fondo al campionato, ma penso che ai playoff se la giocheranno Ascoli e Cremonese, che oggettivamente hanno un organico con meno qualità rispetto agli altri 2 compagini, mentre per la retrocessione diretta penso che Trapani, Cosenza e Livorno abbiano già un piede e mezzo in Serie C. Troppo il distacco dalla quart'ultima e quint'ultima.
Sì, l'unica, forse mi sento di dire, che potrebbe dire ancora la sua a livello di playout, forse il Trapani, che comunque non stava attraversando un brutto periodo prima della pausa, e comunque è a 5 punti dalla Cremonese, quindi non, insomma, è dura recuperare 5 punti proprio in un campionato così,
esatto,
prevedibile ed equilibrato come la Serie B. E insomma, staremo a vedere. Con Piazze, anche prima dicevi del Perugia, effettivamente vederlo al 12° posto, cioè, ogni anno sembra un po' la candidata, non dico numero uno, ma quantomeno
come lo Spezia.
Eh sì, tutte squadre comunque che deludono da troppi anni, Perugia soprattutto. Sì. Lo Spezia comunque quest'anno è in una buona posizione dentro i playoff, poi può sempre uscirci ovviamente perché ci sono tante giornate, ma vedremo. Prima di passare a Europa League e Champions League, che comunque riprenderanno, stavo dando un'occhiata un po' alle classifiche d'Europa, tanti campionati potevano, a dire la verità, anche finir lì, perché tipo in Inghilterra, dove sì, credo sarà così un passatempo la ripresa del campionato a livello di titolo, perché credo siate tutti d'accordo col dire che Liverpool avrà, insomma,
diamoglielo sto titolo al Liverpool, è 30 anni che non lo vinco, un tipo esatto. Baracci, dataglielo sto titolo.
Direi che anche
diamoglielo.
In Francia, come sappiamo, appunto il campionato è finito, così come in Olanda, con il Paris Saint-Germain campione, mentre in Olanda si è chiuso il campionato con l'Ajax al primo posto, ma c'è anche il ricorso dell'Utrecht in questo caso, quindi comunque la vicenda non potrebbe non essere ancora finita. Invece,
ti segnalo, per il PSG, non so se avete visto, quando hanno dato l'ufficialità del campionato chiuso della vittoria, hanno avuto pure il coraggio di fare tipo 10 post su Instagram, sul loro account ufficiale, di festa e tutto quanto, cioè proprio senza
indovina
vergogna.
Chi l'ha condiviso quel post? Mauro Icardi.
Primo titolo in carriera.
Esatto, almeno finalmente ha vinto qualcosa, ragazzo. Dai. Tra l'altro adesso ufficialmente al Paris Saint-Germain, ve ne siete liberato. Dai.
Guarda, sarò cattivo, ma questo è il modo in cui meritava di vincere un titolo Mauro Icardi. Basta.
Vecchi dissapori.
Non dico altro.
Troppo
per evitare querele.
Sopra le righe, sì. Ma anche in Germania, in realtà, che sappiamo bene che è ripreso, il Bayern Monaco ha un buon vantaggio sul Borussia Dortmund, 7 punti se non sbaglio, poi ovviamente cambia rapidamente la classifica, però anche qui mi sento di dire che si è ben avviati verso il titolo ai bavaresi.
Anche se il Bayern deve giocare ancora sia con l'Leverkusen che col Mönchengladbach, quindi hanno ancora un calendario, per così dire, difficile. Perché comunque Mönchengladbach e Leverkusen stanno veramente ad altissimi livelli in ambito nazionale.
Ha perso all'andata
con entrambe, però vabbè. Cioè, l'unica cosa che adesso mi chiedo della Bundes è se anche quest'anno faranno la solita doccia di birra paulaner con i boccaloni.
A proposito di festeggiamenti, non so se avete visto i festeggiamenti del Salisburgo.
Bellissimo.
Sì, veramente, piuttosto preferirei arrivare secondo che festeggiare così.
Vabbè, mi sa che lo faranno, lo faranno anche in altri campionati, credo. Ci metteranno standard.
Vabbè. Comunque, parlando di Bayern Monaco, secondo me Bayern Monaco quest'anno è anche favorita per l'altro grande trofeo che è la Champions, se proprio vogliamo. Mi sembra una squadra proprio che magari non ha, a livello di individualità, non è come magari un Manchester City. Magari forse il City come individualità potrebbe avere qualcosa di più, forse.
Però insomma, un attaccante come
Lewandowski. Vabbè.
Che tra l'altro c'hanno Guerra.
Giocano con Guerra, non giocano con che ne so, con Lambert prima punta. Per dire.
Guarda di che nome mi hai tirato fuori, Stefano.
Secondo me il Bayern è la favorita, cioè se proprio dobbiamo passare alla Champions, il Bayern è la mia favorita, cioè anche proprio come organico, come gioco, eccetera.
Ma anche per la questione fisica, comunque, di cui avevo fatto riferimento prima. Cioè, sono già ripartiti e vi ho visto giocare col Borussia, hanno macinato gioco almeno fino intorno al 70esimo, dopodiché l'hanno gestita fino alla fine.
Sì, poi c'è da dire che è una squadra che sia Bayern sia Borussia che correvano anche prima, quindi proprio sembra che non si è cambiato quasi nulla sotto quel punto di vista. Anche se in certi momenti della partita sembrava... si vedeva lo stop, ecco, diciamo che si vede che c'era stato uno stop, però forti comunque sono stati momenti.
Prima c'era anche così l'opinione sempre di Stefano, ma sull'Europa League mi diceva adesso parliamo di Siviglia, perché spesso negli ultimi anni si parla di Europa League e si finisce per merito sportivo, per ovvi motivi, a parlare di Siviglia, che al momento è il terzo, giusto per concludere la panoramica sui campionati nazionali, momento al terzo posto in Liga, alle spalle di Real Madrid, secondo con 56, Barcellona primo con 58, quindi qui è molto aperto, direi, soprattutto per Barcellona e Real Madrid, una situazione simile a quella italiana, anche ovviamente con le dovute differenze, perché Real Madrid non è la Lazio non è Real Madrid, quindi... insomma, vedremo comunque situazioni aperte, ma sull'Europa League, appunto, cosa si potrebbe dire?
Allora, innanzitutto bisogna dire che l'Europa League è il trofeo più bello al mondo, ma questo è un altro discorso. L'Europa League, beh, bisogna innanzitutto vedere come, cioè, quale sarà il formato, perché si discute su gare secche, gare in campo neutro, eccetera. E quindi non so se siano state prese delle decisioni definitive in questo senso, ma non mi pare. Ci sono squadre che hanno già giocato l'andata degli ottavi di finale, squadre che devono giocare sia andata che ritorno, quindi diciamo che, il panorama non è dei migliori, ecco. Quindi, per esempio, l'Inter stessa deve giocare sia andata che ritorno, deve giocare col Getafe, ecco, che non è la squadra migliore da affrontare in caso in cui si dovesse giocare a gara secca, ecco. Quindi, ad esempio, l'Inter la vedo danneggiata da questo ipotetico formato. D'altra parte ci sono partite cui i risultati sono, se non scritti, scrittissimi proprio, tipo Manchester United, l'ASC che è finita 5-0 l'andata. Basilea che ha vinto 3-0 con l'Eintracht Francoforte, non so se...
No, vabbè, l'Eintracht
grande...
quest'anno è un po' in difficoltà anche in Bundes,
Sì,
c'è
ho
quasi di
visto, ho
lotta per la
notato.
salvezza. Però l'Inter secondo me potrebbe.
Basilea.
Ma il Basilea è il solito squadra, il solito Basilea che ce lo trovi un po' lì, poi. Però l'Inter quest'anno la vedo bene per l'Europa, cioè sarebbe stata una grande occasione. Perché comunque i rivali che c'hai lo United, che secondo me è battibilissimo dall'Inter, e poi penso all'Everkusen, se proprio, che in questo momento c'ha Kai Havertz che lo sta trascinando, è penso il giocatore più eccitante in questo momento nel calcio europeo insieme a Haaland.
Sì, ma tu stai perdendo la squadra veramente favorita per l'Europa League, che è l'Istanbul Başakşehir. Come cavolo si dice?
Başakşehir,
Başakşehir,
Basak,
insomma. Non so
scusa, scusa, ci
lei, insomma.
scusiamo con gli amici turchi per la mia pronuncia.
Beh, è una squadra che meriterebbe una puntata a parte solo per la sua storia di come è nata, perché è una squadra veramente. Una
Poi non ci
squadra.
gioca Robinho.
Sa di sì.
Ah. Vabbè,
Mi pare di sì, che ci
ma una
continua.
squadra con Robinho
No,
vuoi che non
non
vinca
credo,
l'Europa League?
non credo non più. Non sono convinto, ma.
Stefano, ti ricordo sempre che il Başakşehir è la squadra che ha creato Erdogan, cioè meglio, ce l'ha già stata creata, ma l'ha scelta Erdogan
Strano.
per attrarre consensi a Istanbul. Quindi, la squadra, i tifosi del Başakşehir sono molto pro Erdogan, ecco, quindi vabbè, qua si entra nella politica.
Saremo.
Non mi esprimo perché non voglio delle ripercussioni su me e sui miei familiari.
Squadre, secondo me,
Sto
che poi la
scherzando.
Liga. E che ha zero pressioni in campionato e che invece nella Liga ha fatto molto bene è Wolverhampton.
Sì,
Quindi secondo
vero,
me
bella squadra.
potrebbe una bella squadra. Sì.
essere la sorpresa della stagione.
Sì, beh, in
Sì.
Premier, beh, già due, sì, anche l'anno scorso, questa colonia di portoghesi così folta,
Squadra
veramente.
molto
Squadra
forte,
che
sì.
ha fatto fuori ai
Toro.
preliminari in
In
Toro,
Toro,
sì.
sì, ma perché era
Comunque,
forte.
se volete, vi do qualche nome della rosa del Basaksehir.
Sì,
Allora, non lo
volentieri, vai.
pronuncio perché, ecco, c'è cioè, Clichy.
Lisci.
Se non so se lo ricordate, giocatore più
Sì.
forte in difesa dei FIFA dal 12 al
Era
17, probabilmente.
fortissimo ai suoi tempi, Clichy.
Skrtel è andato a
Madonna.
giocare.
Dopo
Poi
che doveva
la
andare
fulminea
all'Atalanta.
esperienza all'Atalanta. Elia, non so se sia proprio lui. A
Eliero
me par di
d'Italia,
sì.
Elia. Vabbè, Eliero Elia, sì.
È proprio Eliero Elia.
Ma non c'è Emre. Il
Gökhan Iller.
sì.
Emre
Emre
esatto.
Belözoğlu, no?
Belözoğlu,
Ma
sì.
ancora lì che gioca. Che
Non
tra
ho
l'altro ancora in gruppo campionato posso
guardato.
stare, sono ancora lì che gioca Belözoğlu. Ma poi hanno anche, se non sbaglio, un attaccante italiano di nome Napoleoni. O ce l'avevano. Non so se c'è ancora.
Non so se sia nella lista io sto guardando sul sito dell'Europa League,
Ah.
non so se sia nella lista dell'Europa League,
Io so che
però
Irani.
vi do due nomi per l'attacco. Siete pronti?
Vai.
Sì. Ah,
Dembabà e Robinho.
c'è ancora Robinho.
C'è
Beh.
36 anni.
Non male, non male.
Babà, ricordiamo sempre quel grandissimo gol col Chelsea. Io non riesco ancora a concepire come sia stato possibile, ma. Bravo lui.
Sì.
Era
Beh,
forte quello
insomma,
dei tempi.
vedremo anche per l'Europa League, magari di Istanbul, non pronuncio il resto. È ancora in corso, se non sbaglio. Sì, ancora in corso.
Ha vinto 1-0.
Ha vinto, esatto. Ha vinto.
Ah, beh, sì, dai.
Esatto.
Copenaghen, quindi... anche un'altra squadra, proprio l'Europa League, come te li trovi sempre, non si sa.
Sì,
come.
Sì.
Sì, sempre da terza nel girone di Champions oppure sì. Direttamente in Europa League. Sì, pazzesca. Esatto.
Ora, per chiudere, però, abbiamo una curiosità targata, sì? Filippo.
Esatto.
Sull'NBA.
Ovviamente parlando di basket, un po' di basket, dobbiamo sempre buttarcelo perché ci sta. Sì. L'NBA, che appunto l'NBA, anche quella si sta cercando di farla riprendere. E l'ultima notizia, visto che l'America, no, è il paese dove tutto può succedere, la terra delle grandi opportunità, dove c'è la magia, appunto, in quale luogo più magico per fare prendere l'NBA che a Disney World a Orlando? Ebbene sì, hanno in mente di creare una sorta di scenario distopico in cui tutto lo sport viene racchiuso dentro questa bolla in cui i giocatori stanno lì giorno e notte tutto il tempo, e staccati completamente dal mondo intorno a loro, per chiudere finalmente questa benedettissima stagione. E lo scenario ideale è proprio Disney, cioè tu immaginati appunto sotto nel castello della Disney, con i pupazzetti intorno, le mascotte di Topolino e Pippo, e intanto i giocatori...
Secondo te, Filippo, Topolino in che ruolo giocherebbe?
Ma Topolino secondo me è un discreto playmaker, ci sta come... Per me Topolino è un discreto playmaker, e poi Pippo invece ha delle buone doti in posto basso, però non ha il fisico da NBA secondo me, quindi potrebbe insomma... Però
in Europa secondo me personaggi di Disney, credo.
Potrebbe avere una bella carriera in Europa, secondo me, Pippo.
Magari da portiere, però.
No, ma ci sta anche come alla grande, qualche squadra magari di A2 italiana, non so, tipo la Tezenis.
Alla Pippo nella Tezenis.
Esatto. Beh, con lo scoop Pippo alla Tezenis, direi sì. Che possiamo anche, anche
però,
chiudere.
Prima di chiudere vorrei darti appunto, sì. Visto che parlando di NBA, bisogna fare anche delle previsioni. Chi vincerà sta stagione? Perché la stagione è anche abbastanza... particolare, è stata insomma una stagione nuova, è entrato un nuovo corso perché finalmente ci siamo tra virgolette tolti dalle scatole i Golden State Warriors, che erano anni che sapevi a Ovest andavano in finale loro, finalmente un po' di aria, un po' di qualcosa di nuovo, chiaro, cioè, ci siamo tolti dalle scatole perché si sono infortunati i poverini tutti, quindi già dall'anno prossimo probabilmente ci ritroviamo perché recupereranno Eric e Thompson. E quest'anno insomma i grandi temi sono appunto le nuove squadre, appunto, beh, i Bucks di Antetokounmpo che sono ancora al top, e poi i Lakers di LeBron finalmente un po' competitivi, e veramente i miei amati Clippers che non sono da meno, e che io ti dico do, visto che per ragioni di cuore ti do come grandi favoriti, no, perché bisogna anche capire come verrà gestita la cosa, però li vedo bene proprio perché appena prima della pausa avevano finalmente trovato la quadra, che non è semplice per una squadra comunque in gran parte assemblata quest'anno, e ci stavano riuscendo anche abbastanza.
Clippers, niente male. Squadra che ho preso a fare la mia carriera su NBA 2K20.
Però anche comunque Lakers, se vuol dire LeBron che vorrà vincere anche una qualche altro titoletto prima di potersi ritirare in pace, è sicuramente un bello scoglio.
Beh, insomma, quindi correte tutti nelle ricevitorie dopo questa puntata che vi abbiamo dato delle buone ragioni per andarci. Con questo chiudo, quindi grazie ancora Filippo, Edoardo, Stefano.
Grazie a te.
Grazie Emma.
E appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao ragazzi, ciao. Buona settimana.